Napoli attivissimo sul mercato, si parte dalla difesa, insistono i casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo, parliamo di questo e di tanto altro adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buon venerdì sera a tutti voi amici marziani, oggi è 21 giugno 2024, l'ultima puntata settimanale di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, tantissimi gli argomenti come preannunciato nel lancio di questa puntata. Ovviamente continuano a insistere i casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo, soprattutto con particolare attenzione relativamente al terzino destro del Napoli, dopo la partita senz'altro poco entusiasmante disputata ieri contro l'Italia, dove risultato essere all'unanimità il peggiore o tra i peggiori in campo. Il pubblico si divide, i tifosi sono divisi tra quelli che pensano che Di Lorenzo sia arrivato al capolinea in una parabola discendente della sua carriera, tanti altri invece pensano che stia pagando le tensioni di queste settimane e della stagione del Napoli. Proviamo a capire cosa sta succedendo al capitano, lo faremo ovviamente con ospiti illustri. Poi ovviamente c'è l'Italia che ha giocato una brutta partita ma ha messo in evidenza tutte le sue lacune tecnico-tattiche, soprattutto in confronto ad una Spagna che premia i giovani, dove ci sono tantissimi giovani di talento. L'Italia questi giovani, giovanissimi di talento, sembra non averli, e quando ce li ha molto spesso le squadre di Serie A provano a girarli in prestito a squadre meno importanti per farli crescere. Proveremo a fare il punto con un giornalista che proprio nelle scorse ore ha fatto il punto sulla situazione, proveremo insomma anche a chiedere la sua opinione. 339-666-9990 è questo il numero al quale potete scriverci e inviarci i vostri WhatsApp. Da Emanuela Castelli buonasera a tutti, ovviamente ringrazio e saluto Vincenzo Russo al di là del vetro, ma volo subito al telefono dove ho il piacere di ritrovare Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, ho fatto un po' una panoramica, poi ovviamente parleremo anche di mercato, lo faremo con un espertissimo, quindi ovviamente mandateci tutte le vostre domande, le vostre curiosità in fatto di calciomercato, di che cosa ha bisogno il Napoli. Ovviamente Pasquale, si parte dalla difesa. Dall'Inghilterra il sito Cogged Offside ha lanciato proprio negli scorsi minuti il nome di Osterwold del Fenerbahce, terzino sinistro che sarebbe in orbita Napoli e non solo, anche Everton e West Ham. In realtà facciamo un po' un punto della situazione, dovrebbe arrivare Marin la settimana prossima, non è ancora declinata del tutto, abbandonata la pista Hermoso, e poi ovviamente buongiorno.
No, Marin è preso, si aspetta, esatto, che non faccia le visite mediche. Hermoso credo sia una pista ancora viva, il Napoli ci sta lavorando, considera che il Napoli vorrebbe prendere altri due difensori centrali, non uno, quindi potrebbe essere un'idea importante a parametro zero. Buongiorno, una trattativa che secondo me si dovrà sviluppare un po' più avanti, insomma credo che bisogna aspettare la fine degli europei dell'Italia per capire insomma quale sarà insomma il destino di Buongiorno, e poi penso che qualcosina sugli esterni sarà fatta, insomma chiaro che a me Anderson risulta insomma che sia un nome che il Napoli ha valutato, però costa molto, quindi non so se poi il Napoli offenderà, insomma proverà a chiudere questa trattativa. Mi risulta, oggi si è parlato anche del terzino del Brest accostato,
sì,
al Napoli,
lo
però io dal Napoli non ho conferme su questo nome, quindi è probabile insomma che ci siano in questo momento tanti nomi accostati, no? Al Napoli ma anche ad altre squadre, ma non siamo probabilmente ancora ad avere individuato l'obiettivo giusto. Qualche settimana fa abbiamo parlato di Spinazzola come obiettivo, che credo sia un'idea che il Napoli sta valutando. Un'altra idea che il Napoli sta valutando è Borna Sosa della Croazia, e quindi vediamo, insomma, di sicuro il Napoli avrà da rifondare molto il reparto difensivo.
Ecco, nel reparto difensivo ovviamente non può mancare il riferimento a Di Lorenzo, ieri autore di una prestazione davvero brutta contro la Spagna, non è stato l'unico, va detto, perché tutta l'Italia che non ha girato. Io ti pongo questo quesito che rivolgo anche ai nostri ascoltatori: tre possibili cause, il fatto che non abbia mai smesso di giocare da 2 anni consecutivi, quindi un fisiologico calo di condizione, un appesantimento mentale anche dovuto alla situazione delle ultime settimane, oltre che dell'ultima stagione col Napoli, o davvero siamo agli albori di una involuzione, quindi della carriera, nella parabola della carriera di Lorenzo?
No, io non lo so, non credo alla parabola involutiva, onestamente, cioè mi sembra insomma, sia ancora un giocatore nel pieno, ancora deve compiere 31 anni, esatto. Mi sembrerebbe un po' esagerato. Di sicuro è un momento psicofisico difficile, complicato. Credo che la stagione con il Napoli abbia lasciato strascichi. Secondo me anche la questione del voler andare via non passa inosservata, no? Nella testa di un calciatore, fermo restando che ieri, come dicevi tu, tutta l'Italia ha giocato male, lui però particolarmente male, sì. Poi ci sta, onestamente. A me non piace il titolo al Di Lorenzo in questo momento, quando un giocatore va male, insomma, credo che faccia parte anche della carriera di un calciatore avere momenti molto positivi, momenti molto negativi come questo. Chiaro, insomma, io non so se poi giocherà con la Croazia oppure no, deciderà ovviamente Luciano Spalletti. Chiaro, insomma, che credo che dopo l'Europeo ci sia bisogno, insomma, di fare un po' di chiarezza e mettere una parola definitiva su questa questione, che secondo me fa male al giocatore, fa male al Napoli, fa male ai tifosi, e quindi di sicuro credo ne parlerà mercoledì Conte nella presentazione al Palazzo Reale.
In effetti aspettiamo con ansia, no, le parole di Conte, perché sicuramente proverà a spegnere un po' di polemiche, a dare un indirizzo forte come sua consuetudine quando si approccia ad una nuova realtà. Lo ha fatto alla Juve, lo ha fatto all'Inter, lo ha fatto al Tottenham e al Chelsea. Insomma, cosa ti aspetti dal nuovo corso Conte?
Ma io mi aspetto idee chiare, sia insomma sul mercato, ma secondo me anche un concetto chiaro ai tifosi. Sarà quello di, io penso che si riprenderà quel concetto che Conte ha espresso dopo qualche giorno della firma, no? Ti ricordi?
Esatto.
Il famoso anno faticato. Io penso, insomma, che non andremo molto lontano da questo concetto, ovviamente spiegato meglio, però penso, insomma, che l'obiettivo sia quello di lavorare, rimettere in piedi il Napoli, una squadra, riattivare, insomma, un motore che si è ingolfato fino a fermarsi in questa stagione. Io mi aspetto grande concretezza da parte di Conte, pochissimi proclami, ma tanta concretezza, che secondo me è quello di cui c'è bisogno in questo momento al Napoli per ripartire.
Ti ringrazio Pasquale per essere stato con noi, ci sentiremo domani nel corso di Marte Sport Show con Peppe Iannicelli. Grazie a Pasquale Tino, lo leggiamo ovviamente domani sulla Repubblica. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci come state facendo al 339-666-9990. Già ci avete dato qualche vostro parere, non solo su Di Lorenzo, ma in generale, insomma, sul mercato del Napoli. Continuiamo a ricevere i vostri messaggi, perché li gireremo ai nostri prossimi ospiti. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Voliamo immediatamente al telefono, dove troviamo la firma del Roma, Salvatore Cagliazza. Ciao Salvatore.
Buonasera a tutti.
Allora Salvatore, il tema della giornata, o meglio il tema della puntata insieme ad altri chiaramente che affronteremo insieme a te, è Di Lorenzo, insomma, oggi criticatissimo per la prestazione di ieri. Ho posto ai nostri ascoltatori la domanda se queste sue reiterate prestazioni non all'altezza di quello che ci aveva, del livello a cui ci aveva abituato il capitano del Napoli, dipenda da uno di questi tre fattori, e quale secondo te. 2 anni di prestazioni di impegno senza soluzione di continuità, Robocop, no? Era stato definito nella stagione con Spalletti del tricolore, oppure un calo di forma fisica e mentale dovuta anche alle situazioni contingenti, tutte queste voci sul suo addio al Napoli, eccetera, o magari siamo entrati in un inizio di parabola discendente della carriera del terzino?
No, le prime due sì, la terza no. Credo che Di Lorenzo si porti dietro questa brutta stagione del Napoli, però bisogna anche tenere conto dell'avversario, perché l'Italia ieri sera ha incontrato una Spagna che ci ha insegnato il calcio, ci ha insegnato il 4-3-3, ci ha insegnato il pressing alto, la riaggressione, tutte quelle cose che erano state fondamentali per Spalletti, per vincere a Spalletti per vincere lo scudetto. Solo che loro l'hanno fatto con dei calciatori giovani, Yamal 17 anni ancora da compiere, Nico Williams 21, quello che ha fatto impazzire Di Lorenzo, Pedri 20 anni anche lui, 21. Quindi bisogna tener conto dell'avversario. Di sicuro Di Lorenzo ha fatto una brutta prestazione, ma insieme a lui l'hanno fatta tutti.
Esatto.
Si è salvato solo Donnarumma, un motivo ci sarà. Scamacca non ha toccato il pallone, Jorginho si nascondeva, Barella faceva una sortita e poi ritornava indietro. Poi alla fine però alla Spagna, nonostante tutta questa mole di gioco, è servito un autogol di Calafiori su uscita di Donnarumma per vincere la partita. Quindi sono partite a sé stanti. Sicuramente Di Lorenzo non ha brillato e ha dato dimostrazione che purtroppo l'anno calcistico del Napoli non se l'è ancora scrollato di dosso, ma sono convinto che si riprenderà.
Allora, da qualche istante ci sta ascoltando all'altra linea telefonica il nostro comune amico Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro.
No, Maru, buonasera, ancora, penso che sia Salvatore dall'altro lato.
Sì, Salvatore Cagliazzo.
Ciao Gennaro, ciao capitano.
Allora, Gennaro, mi rivolgo subito a te, imperversano le critiche su Di Lorenzo, un momento davvero complicato. Di Lorenzo Kvaratskhelia, due casi molto diversi ma entrambi spinosi, come immagini da calciatore, da ex calciatore e anche da tecnico, come immagini che debba comportarsi il Napoli quando ci sono degli scontenti però così importanti per la squadra? Meglio cederli, meglio trattenerli, provare a trovare una via di mezzo? Come ci si comporta in questi casi?
Ma io penso che hai detto bene tu, che sono due casi diversi, quello di Lorenzo e Kvaratskhelia, perché da un lato c'è il capitano che comunque è stato un giocatore importantissimo e da capitano giustamente penso che qualche pensiero in più su quello che sono state anche le parole e le dichiarazioni lo doveva fare. Poi non è che puoi andare via così e dopo aver rinnovato il contratto e dove comunque alla fine la società ti ha accontentato. Il discorso di Kvaratskhelia è diverso. Kvaratskhelia secondo me è stata sbagliata tutta la gestione, perché nel momento in cui tu dai 10 milioni di euro ad Osimhen, giustamente, parliamo del giocatore che nell'anno dello scudetto è stato il migliore di tutti, e lì appena finisce il campionato devi adeguare il contratto per il valore del calciatore, perché tu ti bastava magari portarlo, non dico a 10 milioni, ma magari anche la metà o qualcosina anche in meno della metà. Oggi c'avevi un calciatore secondo me che era meno scontento dal punto di vista contrattuale.
Situazioni recuperabili.
Ma Gennaro, scusami, bastava anche un raddoppio più bonus secondo me alla fine del campionato, neanche 5 milioni di euro, almeno davi un segnale al calciatore, al suo entourage, naturale. E tu lo...
Salvatore, ti sentiamo, sentiamo con la linea molto molto disturbata. Gennaro.
Sì, penso che io sono d'accordo con te. Io dicevo, nel senso di portarlo a una cifra che comunque poteva star bene a un calciatore che comunque da qui a qualche anno potrebbe diventare un top player. Quello è il discorso. È normale che poi dopo arrivano le squadre che hanno più potenza economica e ti vengono a offrire contratti importanti del calciatore che vuole andare via. Ripeto, per me la gestione di Kvaratskhelia è stata sbagliatissima.
Salvatore. Allora, Salvatore è caduto, quindi lo recuperiamo subito. Gennaro, insomma, abbiamo detto due casi molto diversi, però Conte si trova a gestire una situazione complicata. È vero che ha preso anche la Juve in condizioni critiche, lo stesso Chelsea, insomma, dal decimo posto poi l'ha portato a vincere subito lo scudetto in Premier League. Però come affronterà? Secondo te quali saranno le prime mosse che farà Conte per riportare una certa serenità nello spogliatoio?
Ma io penso che prima di tutto per capire un po' chi saranno i calciatori che formeranno la base e poi pensare a quelle che saranno gli acquisti per cercare di rinforzare la squadra. Purtroppo ti dovrei mettere fuori la schiena, sono due calciatori importanti per partire. Poi non so se riuscirà a convincerli, se la società riuscirà magari a parlare facendo un discorso per capire un po' quali sono i problemi di Lorenzo. Almeno da quelle che sono le dichiarazioni che dice lui, che non vuole niente a che vedere con il presidente, ma questa è una cosa che comunque, se uno non ha un rapporto buono col presidente, lui comunque c'è un contratto da rispettare.
Sì.
Quello è il discorso. Però sarà sicuramente una bella carta da pelare per Conte, perché ripeto, non è facile trovare un altro Di Lorenzo, non è facile trovare soprattutto un altro Cavaratelli.
Salvatore, ti abbiamo recuperato subito.
No, ma ascoltavo Gennaro, io credo che è sbagliata l'impostazione dei rinnovi, perché Lautaro viveva la stessa difficoltà di Cavara, solo che da quelle parti c'è Marotta che è un furbacchione, che è esperto, c'è Baccin, c'è Dausi, cioè ci sono calciatori, ci sono dirigenti che sanno fare bene il loro lavoro. Non ho mai visto la gente di Lautaro lamentarsi. Certo, hanno fatto delle richieste, si sono visti negli uffici e hanno trovato l'accordo, ma è così che si fa. Purtroppo nel Napoli siamo alle solite, ricordo altri rinnovi. Cioè Gennaro non dimentica quello di Lorenzo Insigne, che dovette intervenire all'epoca il manager era Antonio Ottaiano, De Laurentiis se volle parlare col padre, alla fine chiusero l'accordo bypassando l'agente. Quindi è un ripetersi di cose che mi auguro che possa finire con l'arrivo di Conte, con l'arrivo di Lele Oriali, e che quindi chi fa calcio deve saperlo fare bene, chi fa i conti li fa bene, così come chi deve fare il presidente, anche in virtù poi di quello che è successo oggi con le dichiarazioni di Luigi De Laurentiis,
mamma mia,
che purtroppo
dichiarazioni forti, sì, molto forti,
sono dichiarazioni fortissime in virtù di una pace che bisognava fare con quelli del Bari, perché ricordo che l'allora sindaco Tecaro, che è stato uno dei più votati alle europee, disse che non voleva più De Laurentiis a Bari, e all'epoca, quando fu fatta la scelta di De Laurentiis, fu proprio il sindaco ad optare, perché c'erano più possibilità, no? C'erano più dirigenti che volevano, imprenditori che volevano acquistare il Bari, ed invece alla fine Tecaro decise per De Laurentiis.
Salvatore, la tua domanda per Gennaro.
No, a Gennaro, visto che lui faceva il portiere, però non si è arreso e si è rotto di nuovo il tendine d'Achille, io ve lo capisco,
infatti,
bene.
In bocca al lupo.
Gli chiedo, Mameret darà garanzia al Napoli di Antonio Conte?
Ah, io penso che il ragazzo, l'abbiamo detto in questi anni, l'ho ripetuto penso più di mille volte, dal punto di vista tecnico il ragazzo non ha niente di sbagliato, anzi è uno dei più forti. Il problema è che l'unica cosa che mi preoccupa un pochino è questa poca fiducia che ha sempre avuto in questi anni, cioè dall'ambiente, anche agli addetti ai lavori. Cioè io a qualche col vostro collega ultimamente ho detto, io al posto di Mameret andrei via. Andrei via, perché lavorare senza avere quella fiducia, e per nel ruolo del portiere la fiducia della
però bisogna farsene una ragione, perché fino a ieri sera dicevano che Donnarumma era diventato scarso, che non sapeva più parare, che, e poi ieri sera ha dimostrato il suo valore ed è stato elogiato.
Salvatore, il problema è che bisogna capire chi dice queste cose, perché tu Marietta
questo assolutamente
hanno preso molti addetti ai lavori perché non hanno l'umiltà di dire forse mi sono sbagliato. Il ragazzo praticamente l'hanno massacrato anche quando non aveva colpe. Su Donnarumma non scherziamo, ragazzi, qua parliamo di uno dei portieri più forti al mondo.
Tra l'altro Gennaro, mi aiuterai anche tu nel supportare o smentire questa tesi, però quest'anno non è stato assolutamente aiutato dalla difesa, che è andata letteralmente al vento in tutti i suoi elementi.
Manu, ma chi salvi quest'anno? Mica solo la difesa, c'è il campo, l'attacco. Io penso che nessuno si salva in questa annata bruttissima del Napoli. Non è che possiamo dare colpe a Meret perché il Napoli ha fatto il 9° posto.
Esattamente così.
Quello è il problema. Si deve mettere in testa che il Napoli ha il secondo portiere della nazionale italiana, un ragazzo che ha delle grandi qualità e che bisognerebbe un attimo dargli un po' di fiducia. Invece purtroppo oramai è per partito preso, come ho detto prima, per molti che giustamente poi sono quelli che quando parlano hanno un seguito di gente che li segue e poi praticamente diventa il brocco, Meret diventa il brocco per tanta gente alla fine.
Sì, il capro espiatorio, insomma, l'abbiamo visto più volte quando abbiamo commentato le partite del Napoli. Gennaro, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un'ottima e velocissima guarigione.
Grazie, speriamo bene, grazie, un saluto a Sasà, ciao Manu, ciao Jenny.
Ringrazio anche te Salvatore, però ti lascio andare soltanto dopo un'ultima osservazione flash, perché siamo a ridosso della pubblicità. Obiettivi del Napoli di quest'anno, ovviamente dopo aver rinforzato adeguatamente il Napoli in tutti i reparti, a che cosa può ambire la squadra di Conte, cosa deve ambire?
Sì, il Napoli è obbligato alla Champions, perché dopo un anno senza Champions con le spese che ha non può permettersi di restare fuori. Però io credo che se 1+1=2, io credo che con Conte si può addirittura ambire al grande passo importante, che è quello dello scudetto, perché l'ha già fatto in passato, l'ha fatto alla Juventus fuori dalle coppe. Conte avrà un bel lavoro da fare, anche se arriva Lukaku, ha un suo pupillo, se arriva Buongiorno con Rafa Marin, eventualmente con Hermoso e Rachmani, mette a posto la difesa. Poi naturalmente può sfruttare la partita settimanale, non ci avrà il fastidio delle coppe, quindi potrà tranquillamente programmare tutto, mentre non lo potrà. Ricordiamoci.
L'abbiamo perso nuovamente, Salvatore? Allora, Vincenzo, prova a ricontattarlo. Noi intanto vogliamo in pubblicità, ci state scrivendo veramente in tantissimi. Vi prometto che tra 1 minuto e 24 vi leggo tutti. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manella Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma ci state scrivendo in tantissimi, davvero tantissimi, al 339-666-9990. Prima di andare dal nostro prossimo ospite leggo qualche vostro messaggio. Josué ci scrive: da come ho capito, con questi difensori centrali la fase difensiva sarà sicuramente a 3 per il Napoli, e in effetti si va in questa direzione. Andrea invece dà la sua formazione ideale per il Napoli 2024-2025: Caprile, Buongiorno, Scalvini, Hermoso, Politano, Ferguson, Timber del Feyenoord, Ruggeri, Kvara, Raspadori e Brobbey dell'Ajax, in panchina Gollini, Contini, Ostigard, Rafa Marin, poi Ranieri, Mazzocchi, Lindstrom, Kristovic del Lecce, Florunscio, Ilic e Gaetano, poi da completare. insomma hai sparato dei nomi che non penso siano in orbita Napoli, tipo Scalvini, che effettivamente insomma è abbastanza, ha un costo elevato e non credo insomma che sia fattibile. Buonasera Emanuela, l'Italia ieri si è imbattuta contro una baby gang, pur non riuscendo a giocare alla fine abbiamo perso per un autogol, crediamoci comunque così Massimo. E ci arrivano poi tantissimi altri messaggi, li leggerò tra qualche istante, perché proprio sull'Italia mi vorrei fermare in questo momento a riflettere, vorrei farlo con l'autorevolissimo parere del storico radiocronista Rai Riccardo Cucchi. Bentornato su Marte.
Buonasera Emanuela, buonasera ai tuoi radioascoltatori, naturalmente grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato, ovviamente è un onore per me. Io ho letto il tuo post di qualche ora fa, mezzo Facebook, invito tutti a seguire anche la pagina di Riccardo Cucchi, molto interessante gli spunti che offre. La Spagna ha dominato, dici, un abisso sul piano tecnico separa le due squadre, e questo che deve, su questo che si deve interrogare il calcio italiano, come è potuto accadere che il talento non sia più patrimonio del nostro calcio, è la domanda più importante. Poi aggiungi, vedere il ventenne Nico Williams a sinistra e il sedicenne Yamal a destra acuisce l'amarezza, da noi i giovani languono in panchina, in Spagna giocano, e soprattutto il momento che torni a dominare la tecnica nel calcio giovanile, che siano messe in secondo piano fisicità e tattica, solo così potremo tornare a coltivare il talento. E poi hai fatto una considerazione su Donnarumma che andremo a leggere dopo, però in effetti è proprio così. Ma in Italia i giovani talenti ci sono, languono, ci sono e non vengono sfruttati, o non vengono proprio cresciuti, non vengono proprio curati?
Io penso che sia la seconda ipotesi quella più attendibile, purtroppo, lo dico con grande amarezza, perché in realtà io credo che in Italia abbiamo perso due o tre generazioni. Io mi rifiuto di pensare sinceramente, Emanuela, che in Italia, di fronte ad una base di tanti giovani che si avvicinano al calcio, non sia possibile scoprire, scovare talenti come è stato possibile almeno fino al 2006. Ricordiamo tutti quella nazionale che vinse il mondiale, nella quale giocavano addirittura insieme, o quasi insieme, Pirlo, Totti e Del Piero. Io credo che sia un problema di scarsa attenzione e soprattutto un problema di, come dire, di valorizzazione soprattutto di altri aspetti del calcio. Avete visto ieri gli spagnoli, tutti quanti siamo stati ammirati, siamo, credo, come dire,
una qualità ammirato. Straordinaria, sì.
Esatto, avete visto come erano minuti quei calciatori gli spagnoli?
Sì.
Pochi muscoli, tanta tecnica. E sapete benissimo, Manuello, sai anche tu, che in Spagna nelle cantere del Barcellona, del Real Madrid o dell'Atletico Madrid si cura soprattutto la tecnica. Noi abbiamo smarrito questo amore per la tecnica, abbiamo invece preferito battere altre strade, la fisicità, la tattica, e probabilmente non siamo stati capaci di allevare e coltivare talenti come invece sono stati bravi a fare gli spagnoli.
Ecco, tutto questo sta contribuendo a depauperare il calcio italiano. Poi diciamo che i diritti TV vengono pagati di meno in Italia piuttosto che in Inghilterra o altrove, però se non si opera un'inversione di tendenza anche in tal senso, diventa poi difficile restituire credibilità e valori ad un calcio che sembra sterile e che dal 2006 non offre competitività a livelli elevati.
Guarda, non voglio fare pubblicità a me stesso, ma su questi temi ci ho scritto addirittura un libro.
Esatto, ricordiamolo.
Un piccolo contributo, niente di che. Però credo che sia questo il tema centrale. Se c'è un disamore nei confronti del calcio, e c'è purtroppo, lo vediamo anche dal fatto che molti giovani si stanno allontanando dal calcio, vediamo anche naturalmente una crisi di abbonamenti alle televisioni, sì, alle piattaforme televisive, che hanno prodotto tra l'altro questo nuovo contratto di 5 anni a ribasso,
sì,
perché evidentemente c'è una fuga dal calcio, perché il calcio non è più bello, non è più divertente. Un calcio che non sia divertente, un calcio che non sia appassionante, un calcio che non proponga elementi di poesia come erano capaci di proporci calciatori del passato, e non voglio citarli qui perché li conosciamo tutti, credo che sia un problema. Ecco, io sono convinto che ci sia purtroppo una scarsa attenzione al talento, alla tecnica, ci sia un eccesso di tatticismo, un eccesso di risultati, ecco, soprattutto l'attenzione spasmodica al risultato sta premando il calcio della sua bellezza naturale. È un paese, si diceva parafrasando il titolo di un vecchio film che tutti avete visto, che era "Non è un paese per vecchi". Io credo che l'Italia purtroppo stia diventando un paese che non è per i giovani.
In effetti è questo quello che traspare, no? Soprattutto dal calcio e dagli ultimi, quasi dall'ultimo ventennio, perché effettivamente, come dicevi, dopo il 2006 la nazionale ha deluso, al di là della parentesi vittoriosa dello scorso europeo, insomma, grandi talenti non se ne sono visti. Detto questo, però, il Napoli, per fare un focus anche sul Napoli, che è, diciamo, l'argomento principale di Marte Sport Live, Riccardo, il Napoli ha in rosa tanti giocatori di qualità, a dispetto della fisicità che l'Italia invece sta premiando, lo vediamo con l'Atalanta, con la Juventus, l'Inter, eccetera. Il Napoli ha giocatori che prediligono la qualità, ha vinto un campionato più che con la fisicità, che è praticamente, non dico assente, ma quasi, con le idee. Ovviamente mi riferisco a Spalletti e ai suoi ragazzi. Detto questo, però, poi prendiamo un talento come Kvaratskhelia. Il Napoli non lo ha rinnovato per tempo e adesso rischia di perderlo o di trattenerlo scontento. Come si risolve questa questione?
Ma sai, prima di tutto dovremmo capire bene che cosa vuole fare Conte. Conte è una scelta straordinaria, una scelta anche molto impegnativa, perché Conte, sappiamo, è allenatore che dove arriva vuole vincere, non si accontenta di arrivare secondo, Conte vuole vincere, e da questo punto di vista De Laurentiis ha fatto benissimo ad ingaggiare il tecnico Salentino, perché evidentemente è un segnale, il Napoli vuole tornare a vincere. Ma io credo che tra Conte e Spalletti ci siano molte differenze. Mentre Spalletti, come tu ricordavi opportunamente, ama e cerca di privilegiare quando è possibile, col Napoli lo ha fatto, il talento, la qualità tecnica, il gioco, la fase offensiva, Conte è un allenatore molto diverso. Un allenatore che punta soprattutto sulla fisicità, sulla tattica, sull'attenzione, sugli equilibri. Le squadre di Conte non sono state mai bellissime, ma sono state vincenti. Lo ha fatto anche con la nazionale, ricordate la parentesi di Conte commissario tecnico, era una squadra sicuramente molto 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 tenace dal punto di vista mentale, dal punto di vista agonistico, ma certamente non brillava per qualità. Quindi bisogna capire che cosa è successo nel rapporto tra De Laurentiis e Conte, cosa succederà e che cosa ha in mente Conte, che tipo di squadra vuole. Probabilmente il fatto che Napoli non abbia fermato Kvaratskhelia, che per me è un talento assoluto, che purtroppo non ha avuto quest'anno tutto quello che avrebbe meritato, perché non è stato all'altezza della prima stagione napoletana, però è un giocatore di qualità. Siamo sicuri che sia un giocatore adatto, diciamo così, al calcio di Conte? È un interrogativo che pongo a me stesso, ma pongo anche a tutti voi.
Molto interessante, anche perché si dice che Conte stia facendo la voce grossa, cioè voglia trattenere assolutamente Kvaratskhelia, così come Di Lorenzo, quindi staremo a vedere poi, al di là delle dichiarazioni, cosa accadrà nelle prossime settimane quando il mercato entrerà nel vivo. Invece, per quanto riguarda Di Lorenzo, è una notizia, insomma, delle passate settimane, questa rottura che è stata un po' un fulmine al ciel sereno per i tifosi del Napoli, questa rottura forte con il Napoli, un capitano che vuole abbandonare, no? La squadra che l'ha rinnovato soltanto 12 mesi fa per altri 4 anni più uno, quindi fino al 2028 o 2029, è uno strappo ricucibile secondo te, Riccardo? Ma poi conviene al Napoli trattenere dei giocatori che sono scontenti, che hanno cercato di andare via in tutti i modi? Che cosa si fa in questi casi?
Ma in questi casi bisogna essere molto pratici. Ecco, io credo che Lorenzo sia un giocatore di assoluta qualità, al di là della prestazione ieri contro la Spagna, non era, diciamo, colpa sua. Ieri sera ha incontrato un Nico Williams straordinario, un ragazzo di 20 anni, tra l'altro, a proposito della gioventù. È difficile da marcare un giocatore come quello, che ti sfugge da qualunque parte, è difficile veramente controllarlo, è difficile avere la capacità di capire e prevedere cosa voglia fare. Certamente però non si può per questo diminuire il talento di Di Lorenzo, assolutamente, è proprio importante, però è altrettanto importante capire cosa lui voglia dal suo futuro. Certo che rimanere a Napoli controvoglia non sarebbe una soluzione né per il Napoli né per Di Lorenzo, quindi credo che sia importantissimo che Conte soprattutto dialoghi con il calciatore, che spieghi che cosa vuole da lui, che cosa vuole dal Napoli del futuro, evidentemente per riuscire a convincerlo a rimanere nel caso in cui ci fosse la volontà di rimanere. Ma se non c'è questa volontà, credo che sarebbe una battaglia sbagliata quella di trattenerlo a forza.
Mi sembra giusto così. Detto questo, io ti ringrazio, Riccardo, per essere stato con noi, davvero bellissimo parlare di calcio con te. Conto di riaverti quanto prima per fare un approfondimento proprio sul calcio italiano a 360 gradi, quando sarà un po' più chiaro in che direzione sta andando anche il calciomercato, se tu vorrai.
Con grande piacere, grazie Manuela.
Grazie, grazie a Riccardo Cucchi, voce storica, radiocronista storico della RAI. Detto questo, prima di andare in pubblicità, leggo qualche vostro messaggio. L'Italia, allora leggiamo un attimo, andiamolo a caricare. Meret deve andare via, ha perso anche il posto in nazionale come secondo per il suo bene. Antonio, Club Napoli Castelli Romani, in realtà è ancora il secondo, no, della nazionale italiana. Io credo, a ciao cara Manuela, sento che tutti danno per scontata la partenza di Mario Rui, ma solo lo scorso agosto aveva prolungato di un altro anno la sua permanenza in azzurro, ovvero fino al 2026. Poiché anche Capitan Di Lorenzo firma il rinnovo nello stesso mese, è possibile che i contratti agostani siano carta straccia? Sono legatissimi al nostro terzino, non me ne priverei. Chissà che cosa ne pensa Conte. Su Di Lorenzo non mi esprimo perché è tutto troppo strano e non voglio parlarne senza certezze, anche se ho una mia idea su quanto sta succedendo. Così Gilda, che salutiamo e ringraziamo. Guarda, io per quanto riguarda Mario Rui, si dice che probabilmente appunto andrà via nel corso di questa estate. Rinnovo, meno male che è stato fatto, perché così comunque il Napoli potrebbe non perderlo proprio ad una cifra prossima allo zero. Probabilmente non rientra nei piani di Conte, staremo a vedere però, perché davvero al momento sono tutte ipotesi. Conte parlerà mercoledì alle 15:15, finalmente verrà presentato a Palazzo Reale davanti a tantissimi giornalisti, oltre 100 giornalisti anche stranieri. Insomma, sarà importante cercare di capire che indirizzo vorrà dare alla squadra, per quello che ovviamente dirà in conferenza stampa. C'è Emanuele Adriano da Giuliano. La parte negativa di Di Lorenzo è figlia di un'Italia che ancora non ha assimilato il calcio di Spalletti, visto anche il poco tempo a disposizione. Poi contro una Spagna che attua solo quel gioco stupendo da tanti anni, non mi meraviglia più di tanto. Comunque Spalletti ha trovato scuse, come una Spagna più in forma a cui non crede nessuno. In tutto questo, se Giuffredi farà meno dichiarazioni, il suo assistito sicuramente renderà di più. Forza Napoli sempre. Detto questo, Adriano, io sono essenzialmente d'accordo con te. La Spagna è una squadra che da anni gioca in quel modo, ha le idee di calcio chiarissime, idee di qualità, un calcio spettacolare, un calcio sfavillante, un calcio propositivo in ogni suo aspetto e in tutti, nell'arco di tutti i 90 minuti più recupero delle gare, un calcio che premia i giovani, che premia il talento. È una formazione, quella dell'Italia, che è in costruzione, sia perché probabilmente non ha questi grandissimi campioni, sia perché ancora deve trovare il feeling giusto con Spalletti, che ha bisogno anche di calciatori che siano in grado di calarsi nel suo gioco. È un gioco complesso, ha bisogno sicuramente di più tempo. Saremo a vedere cosa accadrà con la Croazia. Insomma, sarà una gara molto ma molto interessante, oltre che fondamentale per il prosieguo del cammino degli azzurri negli europei. Detto questo, vogliamo in pubblicità. 339 666 9990, continuate a scriverci, torniamo tra qualche istante.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, per questo ultimo quarto d'ora insieme. Davvero interessante la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo con i nostri ospiti in merito al Napoli, ma non solo, perché è fondamentale provare ad immaginare il Napoli che sarà, ma anche dare uno sguardo a quello che è il calcio in generale, in che direzione si sta muovendo il calcio italiano, in particolare dopo la prestazione della nazionale di ieri sera contro la Spagna, che qualche indicazione di massima l'ha data. Proviamo però a capire che Napoli avrà a disposizione Antonio Conte, come si sta muovendo la squadra del patron Aurelio De Laurentiis sul mercato. Lo facciamo con uno dei massimi esperti in fatto di calciomercato, Niccolò Ceccarini. Bentornato su Marte, Niccolò.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Allora, Niccolò, ultime notizie di calciomercato in fatto del Napoli. Di Napoli si sta muovendo il Napoli sulla difesa con Marin, ma non solo.
Beh, insomma, il primo obiettivo del Napoli è sicuramente Buongiorno, perché comunque è un giocatore che viene valutato ideale per riportare il Napoli a livello difensivo, a livello del Napoli dello scudetto, quando c'era Kim. È chiaro che lui non è mai stato sostituito, perché comunque Nathan è un profilo diverso, un profilo sicuramente più non tanto qualitativamente, ma diciamo con caratteristiche che non forse erano quelle ideali per poter comporre un reparto così affidabile. Quindi conseguentemente in questo momento il Napoli punta forte su andare a fare un'operazione molto importante, potrebbe essere quella di Buongiorno. Cioè, è chiaro che c'è da pensare anche a quello che potrebbe essere la richiesta del Napoli. Ho scritto anche svariate volte che la richiesta, sì, del Napoli è una richiesta
scusate, la richiesta del Torino è una richiesta intorno ai 45 milioni di euro, e quindi sono tanti soldi, però questi servono per poter andare a fare un tentativo che non è detto che poi vada anche a buon fine. Però insomma, io credo che Buongiorno sia il primo nome nella lista per quanto riguarda la difesa del Napoli.
Spinazzola Napoli, quanto c'è di vero, quanto è fattibile questo affare?
Ma è una soluzione che ci può anche stare, perché Spinazzola per il momento non ha rinnovato il contratto con la Roma, il 30 giugno gli scadrà e quindi naturalmente sarà libero, poi lo era già, visto che era in scadenza, di poter prendere accordi con altre formazioni, però evidentemente è chiaro che lui a Roma è stato bene e quindi aspetta ancora che ci possa essere una chiamata, però di sicuro è una buona soluzione, un giocatore che comunque sia a ottime qualità, è un'occasione a parametro zero, vediamo se effettivamente poi Napoli deciderà di fare un'offerta, perché poi non è assolutamente scontato, cioè, non mi sembra che ci sia fretta in questo momento, anche perché poi ci sono altri club, potrebbe essere interessato il Milan, se c'è bisogno, sì, di un'alternativa a Teo Hernandez, la Juventus, dovesse partire un esterno, insomma ce ne sono di opportunità e di possibilità per quanto riguarda un'eventuale chance per Spinazzola, anche di altri club, e lì Napoli comunque è ancora coperto sulla pasta, per cui non è che abbia, diciamo, delle situazioni di emergenza, dipende appunto quello che si vuol fare.
Invece da qualche minuto, diciamo prima dell'inizio di questa trasmissione, dal portale britannico Court Offside è stata lanciata la notizia di un interessamento del Napoli per Osterwold, non vorrei pronunciarlo male, terzino sinistro olandese del Fenerbahce, su cui ci sarebbe anche l'Everton e il West Ham. Insomma, quanto è praticabile questa pista? Ovviamente il Napoli sta provando davvero a rinforzare il pacchetto difensivo che l'anno scorso ha avuto più di qualche lacuna.
Ma è una di tante, cioè una delle tante soluzioni, si parla anche di Dedic, no? Sì. Come opportunità per la fascia, quindi è normale che stiano sondando un po' il mercato alla ricerca di quella che può essere la soluzione migliore, di quella che può essere la soluzione più compatibile, ecco, con quelle che sono le esigenze e le richieste anche di Antonio Conte. Io credo che Napoli abbia fatto molto bene nell'assicurarsi prima l'allenatore, che secondo me era il nodo cruciale un po' di tutta questa stagione, perché non era così scontato che arrivasse Antonio Conte, e ora comincia il mercato nel vero senso della parola. E credo che il mercato si capirà molto soprattutto con Osimhen, perché sì, in questo momento insomma si devono aspettare delle offerte per Osimhen, che ha una valutazione di 120-130 milioni di euro. Se questa valutazione naturalmente rimane tale e non si fa avanti nessuno, è chiaro che poi bisognerà capire cosa fare, perché paradossalmente, no, in questo momento su Kvaratskhelia ci sono 100 milioni potenziali del Paris Saint-Germain, mentre su Osimhen molti interessamenti ma non ancora un'offerta ufficiale che possa indurre il Napoli a fare una valutazione diversa. Quindi il mercato passa anche da queste due situazioni.
Dice erede Osimhen, appunto, si andrà via, come il Napoli immagino si auguri, visto l'ingaggio davvero molto ma molto importante, ovviamente se restasse sarebbe una risorsa preziosa per il Napoli stesso, però erede Osimhen, Lukaku, che ha un profilo che però è diverso rispetto a quelli su cui si fionda solitamente il Napoli, 31 anni, una clausola di 44 milioni però trattabile, quanto è fattibile questa operazione? Secondo te non potrebbe esserci qualche altro attaccante a cui il Napoli potrebbe essere addirittura ancora più interessante?
Ma di sicuro ci possono essere anche altri attaccanti in orbita Napoli, perché comunque io credo che non possono stare solo dietro a un obiettivo, cioè è chiaro che Lukaku potrebbe essere il preferito di Antonio Conte, ma se Lukaku poi non arriva non è che poi nel mercato del Napoli si deve fermare. C'è Dobbik, che secondo me è un attaccante sul quale bisognerebbe stare molto attenti a livello di chiave di squadre italiane, perché comunque anche il Milan c'è sopra, Milan che sa bene che comunque l'obiettivo principale è Dirk Zema, se non riescono a risolvere la questione delle commissioni poi magari subentra una squadra straniera, una squadra come il Manchester United, va da sé che questa situazione potrebbe creare anche dei presupposti per poter naturalmente far cambiare al Milan l'obiettivo, quindi e tutti i club hanno i vari piani alternativi, cioè magari c'è il primo vero obiettivo e poi ci sono quelli che non sono nemmeno secondari, perché sono su livelli sempre molto alti, quindi devono stare dietro un po' a tutti.
Nicolò, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti do appuntamento ovviamente alle prossime settimane, quando il mercato del Napoli e quello un po' delle squadre italiane in generale sarà un po' più chiaro. Ti ringrazio.
Grazie a voi.
Ti seguiamo sempre con interesse.
Grazie a voi, è sempre un piacere anche
grazie
per voi.
Grazie a Nicolò Ceccarini. E invece io volo all'altra linea telefonica, davvero per gli ultimi 5 minuti, io di solito tendo a dedicarle molto più spazio perché è sempre molto interessante parlare di calcio con lei, ma è richiestissima, quindi niente, ce ne dobbiamo fare una ragione. Bentornata su Marte all'amica e collega Italia Mele di Canale 8, ciao Italia.
Ciao Manuela, buonasera a te e a tutti i marziani all'ascolto.
Allora, Italia, il
l'era... No, volevo solo dire che secondo me Zirkzee è già andato al Manchester United, quindi insomma la vedo complicata, no? E si, e si occupa anche un'altra casella in Premier che poteva essere utile per Victor Osimhen.
E infatti proprio da questo volevo partire con te, Italia, perché sinceramente la questione Osimhen blocca il mercato del Napoli. Ovviamente siamo ancora agli albori, deve ancora iniziare ufficialmente il calciomercato, però non ci sembrano essere pervenute al Napoli delle offerte importanti e concrete per il nigeriano?
Allora, io non so in realtà però quanto lo blocchi, perché comunque il Napoli dispone di un capitale che va oltre quella che poi sarebbe l'incasso della clausola o comunque della cessione di Victor Osimhen. Non credo che il mercato del Napoli sinceramente sia bloccato, ma è talmente presto, soprattutto per quello che riguardano poi i movimenti degli attaccanti che esatto, sono come il domino, per cui quando comincia ad accasarsi uno, poi a seguire si muovono tutti quanti gli altri, quindi al di là di Mbappé non si è mosso nessuno, io ci andrei cauta. L'unica cosa che ti posso dire, per averlo visto giocare in due partite con la nazionale, Dobbik non mi ha particolarmente entusiasmato, eppure è stato il capocannoniere della Liga, quindi magari sarà anche la stanchezza della stagione piuttosto che la grande responsabilità che gli ucraini hanno sulle spalle al di là dello sport, vista la loro situazione quando giocano con la nazionale. Vediamo, vediamo.
Allora, guarda Italia, abbiamo esattamente 2 minuti e mezzo, però io vorrei capire meglio con te la questione di Lorenzo, qual è il tuo punto di vista, tra l'altro oggi sommerso dalle critiche per una prestazione davvero tutt'altro che eccellente con l'Italia ieri.
Guarda, io credo che la situazione di Lorenzo in realtà poi sia stata già spiegata in maniera chiara dal suo procuratore Mario Giuffredi, merita credito. Noi abbiamo più di due dichiarazioni ufficiali, ma due fonti ufficiali. Una è appunto Mario Giuffredi, che ogni volta dichiara di parlare in nome e per conto del proprio assistito, l'altra sono i comunicati ufficiali del Calcio Napoli. Allora, Mario Giuffredi ha detto che il calciatore ha vissuto una condizione di estremo disagio, non si è sentito al centro del progetto e ha aggiunto anche in un incontro al quale lo presenti anche io, che dal suo punto di vista la sostituzione durante l'ultima di campionato fatta da Calzona in maniera secondo me totalmente sconsiderata sia stata addirittura suggerita da qualcun altro, lasciando agli ascoltatori l'idea di chi potesse essere. Detto tutto questo, si capisce che c'è un bel nodo grosso e aggrovigliato. Poi se tu mi dici vale la pena fare tutto questo per un calciatore di 31 anni che sembra aver iniziato comunque una fase di declino, perché non è soltanto la partita di ieri ma è una stagione intera che Giovanni Di Lorenzo non sembra essere tornato ai suoi livelli, io ti dico, vado controcorrente, dico sì, secondo me ne vale la pena, perché è un calciatore che si è rimesso al centro del progetto, bene allenato, perché lui è una macchina perfetta ma che deve essere bene allenata, con gli stimoli giusti ti può fare quelli di quei ruoli e ti garantisce una tale continuità di rendimento che ce ne sono pochi sul panorama, nel panorama calcistico italiano. Quindi alla domanda sembrava che rispondessi non vale la pena, invece ti dico sì, per me ne vale la pena, deve essere motivato e non ci devono essere ombre di alcun genere però.
Certo, certo, Conte inizia la propria era con una serie di nodi da sciogliere, non di poco conto, sono certa ovviamente che fosse stato informato di tutto.
Senza alcun dubbio, e credo che non ci siano questa volta, almeno per adesso e fino a questo momento nel Napoli, misteri di sorta. Ti aggiungo anche un'altra cosa, secondo me i due comunicati ufficiali del Napoli, sia su Di Lorenzo che su Kvaratskhelia, sono stati forse, probabilmente, dal mio punto di vista, anche voluti dal mister, perché ha voluto far dire alla società pubblicamente che quei calciatori non si cedono a scanso di tentazioni che potevano arrivare nel corso del calciomercato.
È così, ti ringraziamo Italia per essere stata con noi in questo intervento flash, ma ovviamente la prossima settimana, se vorrai, mi farà piacere nuovamente ospitarti ai nostri microfoni qui a Radio Marte, insomma, per fare un punto più approfondito sulla situazione del Napoli dopo la presentazione di Antonio Conte.
Sempre disponibile, felicemente, per te, per Radio Marte e per tutti i marziani.
Grazie di cuore Italia, ti seguiamo su Canale 8.
Ciao.
Grazie ad Italia Mele, noi siamo arrivati alla conclusione della puntata di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, che tornerà ovviamente lunedì sera dalle 20 alle 21, ma lo sport torna domani su Marte con Marte Sport Show con Peppe Iannicelli. Ovviamente risentirete Pasquale Tina per un punto gli ultimi aggiornamenti, insomma, da casa Napoli, con tutti gli acquisti, insomma, le voci di mercato, eccetera, le operazioni, ma soprattutto poi ci si avvicinerà finalmente a questa presentazione di Antonio Conte, che si terrà, ricordiamolo, mercoledì alle 15:15 presso Palazzo Reale, alla presenza di almeno un centinaio di giornalisti. Insomma, sarà molto molto interessante riuscire a capire che cosa dirà Conte, che indicazioni darà sul futuro del Napoli, e probabilmente si esporrà anche sulle vicende di Lorenzo Kvaratskhelia nei limiti delle sue possibilità. Ma ovviamente staremo a vedere, lo faremo insieme, perché Radio Marte ci sarà presente con Dario Sarnataro lì a Palazzo Reale, Gianluca Gifuni qui in diretta a commentare le dichiarazioni di Antonio Conte con voi. Nel frattempo, da Emanuela Castelli è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui, mi scuso con quanti non ho potuto mandare in onda o leggere, perché siete stati davvero tantissimi questa sera. Ringrazio ovviamente Vincenzo Russo al di là del vetro. Per questa sera è tutto, da Emanuela Castelli è tutto, buona serata, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.